Se mi è consentito, voglio ringraziare chi mi ha preceduto per la citazione di Tobagi, che non è affatto rituale, perché citare Tobagi significa citare una persona scomoda, che anche nell'ambito della sua professione allora si trovò molto isolato, forse anche all'interno del giornale stesso in cui lavorava, proprio per il coraggio e per la forte onestà intellettuale con cui svolgeva la professione, convinto delle sue idee di riformista, ed è una figura che per queste ragioni a mio avviso merita di essere un po' riscoperta. È stato giustamente celebrato qualche giorno fa in vari modi l'anniversario della sua morte, quindi ecco, è un augurio che faccio a me stesso e a ciascuno per quello che potremo, di ricordare un po' di più quello che ha detto, quello che ha scritto, quello che fece, le ragioni per cui è morto, insomma. Ciò premesso, io condivido, mi ha fatto piacere a me, che sono molto esterno a questa particolare professione e che ho cercato, venendo a questo convegno, di adattare la legge Biagi alle caratteristiche di essa, scoprire che nelle considerazioni di parte sindacale vi sono molte delle stesse che io mi ero segnato nella scaletta che mi ero fatto, a partire dalla convinzione che io condivido che la prima tutela, che anche attraverso il contratto deve essere offerta al giornalista di oggi e di domani, al giornalista nell'arco di tutta la sua vita lavorativa, la prima tutela consiste in un mercato efficiente e trasparente. E questo è il primo messaggio della legge Biagi. La prima parte, la parte più robusta, la parte più innovativa della legge Biagi è proprio dedicata alla infrastrutturazione di un mercato del lavoro che in Italia non c'è mai stato. Io so bene come nell'ambito di questa professione, più che in altre, i canali amicali, comunque informali, hanno una loro forza, dato anche quel forte rapporto fiduciario che spesso caratterizza il rapporto di lavoro. Ma essa ha raggiunto obiettivamente dimensioni, caratteristiche tali che da non potersi non affrontare il problema più generale del superamento quantomeno di questa larghissima prevalenza dei canali amicali quali canali di accesso o di rientro nella professione, qualora malauguratamente qualcuno si trovi ad uscirne, o di mobilità comunque all'interno di essa. Allora, costruire un efficiente mercato del lavoro io penso che sia possibile all'interno anche della borsa. La borsa parte nei prossimi giorni, stiamo continuando a testarla per essere sicuri che una volta che ufficialmente parte poi regga dal punto di vista tecnologico e dei primi elementari servizi che offre. Parte perché parte con 5 regioni, e questo è più che sufficiente a che sia nazionale, perché viene implementata soprattutto dagli attori privati o dai singoli datori di lavoro o lavoratori che da qualunque punto di essa entrano forniscono quindi informazioni da tutto il territorio nazionale per tutto il territorio nazionale. Quindi dai prossimi giorni parte la Borsa Nazionale del Lavoro, e io credo che sia possibile pensare anche ad una parte dedicata di essa che potrebbe soprattutto essere stimolata da attori specifici come quelli della bilateralità, perché la legge Biagi poi a sua volta esprime un evidente favore per la bilateralità. Sono ricorrenti le norme di sostegno alla bilateralità. La bilateralità rappresenta il modo con cui si realizzano relazioni industriali di tipo partecipativo collaborativo, a partire proprio dal governo condiviso del mercato del lavoro. La bilateralità cioè può dare luogo a un servizio di collocamento, di formazione, di certificazione delle tipologie contrattuali, può essere cioè uno strumento bilaterale, possono essere uno o più strumenti bilaterali, soggetti destinati poi anche particolarmente ad animare, a dare vitalità a questo mercato, tutto da costruire, e che ovviamente non nascerà solo per il fatto di dare vita ad una bacheca elettronica, ma anche se questa stessa è una premessa, perché se non altro la possibilità di conoscere la possibilità di conoscere tutte le opportunità rende più forte quello che tradizionalmente in dottrina chiamiamo il contraente debole, cioè il prestatore di lavoro. Ricordo tra parentesi, data la sede nella quale siamo, che la partenza della borsa renderà meno generosa la tolleranza che sin qui vi è stata per i siti abusivi, di cui soprattutto alcune testate giornalistiche anche sono autrici, nel senso che non è possibile concofare in nessun modo azioni che direttamente, indirettamente, parzialmente, integralmente si configurino come collocamento. Gli stessi siti che propongono flussi della domanda e dell'offerta devono essere autorizzati, altrimenti costituiscono un esercizio abusivo dell'attività di collocamento e come tali possono e devono essere repressi, e credo che presto si avvertiranno anche le attività ispettive inevitabilmente di repressione per coloro che ancora non hanno capito il messaggio più volte rivolto a leggersi la legge e a rientrare in essa. È stato giustamente detto che la prima tutela poi della persona e del giornalista è la sua occupabilità, quindi la sua formazione continua. Ovviamente mi associo a questa definizione. Lo sviluppo dei fondi interprofessionali, come sapete, in tutti gli ambiti di lavoro, cioè di quei fondi gestiti dalle parti sociali attraverso lo 0,30% sul monte salari, è un'esperienza che a mio avviso può essere riproposta anche nel vostro ambito per condividere, cioè quelle politiche di formazione continua degli occupati e con particolare riferimento o di coloro che sono in transizione da un posto di lavoro all'altro, penso che in modo virtuoso le parti possano realizzare quando si incontrano, quando condividono un'esigenza e soprattutto il modo di soddisfarla. Devono solo evitare di far prevalere le esigenze dell'offerta su quelle della domanda, essendo talora anche titolari di strutture dell'offerta come quella, come la scuola di giornalismo, è solo per sottolineare molto l'orientamento. Quanto invece all'accesso alla professione, io so che voi avete un regime particolare, contrattualmente disciplinato, però attenzione, non rifiutate a priori la possibilità di utilizzare i contratti di apprendistato, soprattutto i nuovi contratti di apprendistato, soprattutto quello cosiddetto di terzo livello per alta professionalità. È un contratto di apprendistato che consente ad un giovane di conseguire un titolo universitario o post-universitario lavorando in un'azienda, e quindi anche in un'azienda editoriale, sulla base di intese fra questa stessa, l'università e la regione per la competenza che la regione ha in materia di formazione. Cioè è un modo con il quale lo sviluppo delle prime competenze, il titolo universitario per esempio di secondo livello, il biennio oppure un master, possono essere conseguiti lavorando. Quanto invece alle flessibilità, non ricordiamo che la legge Biagi per lo più non introduce nuove flessibilità. Questa leggenda, almeno fra di noi soggetti avvertiti, sfatiamola una volta per tutte: quando disciplina il job on call intende robustire le tutele di una fattispecie che era già oggetto di una circolare del ministro Treu precedentemente, cioè non è che introduce il lavoro a coppia, non introduce il lavoro a coppia. Il lavoro a coppia era già introdotto da una circolare, ne robustisce le tutele. Il lavoro a intermittente era già possibile nell'ambito della libertà e autonomia negoziale, tanto che c'era stata una vicenda anche di una nota azienda industriale che ne aveva avviato la sperimentazione con conflitti fra gli stessi sindacati, eccetera. Lì si limita a dare una regolazione certa, soprattutto dei diritti del lavoratore nel caso della disponibilità e quindi la relativa indennità. E così via. Nel caso delle Co.co.co, poi voi sapete come si è cercato in qualche modo di colpire gli abusi. Ecco, rispetto alle flessibilità, fatemi dire due riferimenti. Uno, sono flessibilità negative, tutte quelle che confondono una prestazione di lavoro subordinato all'interno di una tipica tipologia di rapporto che appartiene al lavoro autonomo, al lavoro indipendente. Cioè, no agli abusi delle Co.co.co. È la forma peggiore di abuso che il fatto che non si applichi la nuova disciplina che regola il contenuto del contratto alla professione giornalistica non significa che giurisprudenza costante alla quale noi facciamo, ovviamente abbiamo fatto riferimento quando abbiamo normato, non ritenga che si debba trattare di una prestazione di lavoro indipendente ancorché coordinato. Cioè la scelta è stata: non occorre quel di più che chiede per verificare che si tratta di lavoro autonomo quando si tratta di prestazioni svolte da persone iscritte ad ordini, non so, perché quella disciplina è fatta perché il giudice possa più facilmente o l'ispettore possa più facilmente verificare se è o meno lavoro autonomo, ma che debba essere lavoro autonomo anche nel vostro caso non v'è dubbio. Quindi l'abuso è non solo illegittimo, ma è anche negativo, perché costringe in una tipologia tipica del lavoro autonomo, con il versamento contributivo del lavoro autonomo e con le tutele e le non tutele o le tutele affievolite tipiche del lavoro autonomo, quello che invece sarebbe una prestazione di lavoro subordinato. Meglio il contratto a termine, meglio, molto meglio il contratto a tempo determinato. E nella sede contrattuale disciplinerete, se riterrete, le causali o assumerete la causale generale che la legge ora consente, questo è l'autonomia, nell'autonomia contrattuale lo deciderete, molto meglio, ripeto, una forma trasparente anche di contratto a termine. Sono giuste invece tutte quelle flessibilità che consentono il rientro nel mercato del lavoro. Non a caso anche nella vostra stessa piattaforma sindacale vi fate cenno con riferimento al contratto a termine di praticantato, vi fate cenno con riferimento ai contratti di reinserimento, cioè l'inserimento applicato a un disoccupato che rientra, e credo che perfino il lavoro intermittente, quando è trasparente ed è un contratto magari a tempo indeterminato per picchi produttivi che anche nell'azienda editoriale ci sono, per situazioni che periodicamente si producono, che vengono, quando è trasparente è molto più corretto che una Co.co.co. Quindi le flessibilità, quando servono a includere in una forma trasparente, quando servono a far ritornare nel mercato del lavoro, e quanto spesso molti di voi si intrappolano ai margini del mercato del lavoro, basta essere cinquantenni per essere già ritenuti non degni di un rapporto di lavoro subordinato, non dico a tempo indeterminato, neppure magari a tempo determinato, quando spesso si è condannati a una collaborazione coordinata e continuativa. Quanto invece è importante le flessibilità quando consentono la reinclusione nel mercato del lavoro regolare. E infine attenzione anche per quanto riguarda la somministrazione. La somministrazione è concepita in alternativa all'appalto. Perché da un lato l'appalto è regolato in termini tali chiaramente da evitare l'esercizio abusivo di somministrazione di manodopera, cioè ci deve essere organizzazione di impresa in chi lo fornisce, non è mera prestazione di lavoratori. Beh, qualche volta io noto ideologicamente una incredibile diffidenza nei confronti della somministrazione, anche da parte sindacale, e una tolleranza altrettanto incredibile nei confronti dell'appalto e del subappalto, che è spesso davvero un abuso anche dal punto di vista del rispetto della legge. Quindi è molto meglio una trasparente forma di somministrazione piuttosto di un non trasparente appalto, che di appalto ha ben poco, ma è semplice fornitura di prestazione lavorativa. Tutta questa complessità, io mi auguro che venga compresa come funzionale ad abbracciare la complessità della realtà. e a consentire quanto più, come dicevamo, un mercato efficiente, trasparente, complessivamente protettivo lungo tutto l'arco della vita. Qui sono per lo più giovani, ma come ho detto, pensate soprattutto non solo alle difficoltà dell'accesso, ma anche alle difficoltà di rimanere in un mestiere in cui molto spesso il fenomeno dell'usa e getta si è verificato. Grazie.